Libro di Luca, capitolo 1. Voglio considerare stasera la storia che troviamo in Luca capitolo 1, in cui l'angelo Gabriele appare a Maria e gli annuncia il fatto che lei sarebbe incinta con il Messia, con Gesù Cristo, e cercare di tirare fuori qualche cosa pratica per noi stasera da questo passo. Leggiamo Luca capitolo 1, versetto 26 al versetto 35. E nel sesto mese, qui aveva appena parlato del fatto che è apparso un angelo, lo stesso Gabriele, ad Elisabetta per annunciare a lei che lei sarebbe stata incinta con Giovanni Battista. E poi così dice: è nel sesto mese, cioè sesto mese della gravidanza di Elisabetta con Giovanni Battista. E nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria, e l'angelo, entrato da lei, disse: salve, o favorita dalla grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. Il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? E l'angelo, rispondendo, le disse: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il Santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, che ha anche ella concepito, leggiamo fino al versetto 38, un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nulla è impossibile con Dio. Allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio per Gesù Cristo, che è venuto in questo mondo per diventare il Salvatore dal peccato, che noi possiamo avere i nostri peccati lavati e levati tramite il sacrificio di Gesù Cristo e tramite la nostra fede in Gesù Cristo, Padre. Ti ringrazio per questo fatto. Padre, io prego che stasera, dalla tua parola, noi possiamo capire cose che ci cambiano la vita, che ci fanno accostare, avvicinare più a te. Lo prego nel nome di Gesù Cristo, e lo prego per l'onore e per la gloria di Gesù Cristo, che sarà glorificato nel nome di Gesù Cristo qui stasera. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Abbiamo qui un racconto molto speciale, e speciale per diversi motivi. Prima di tutto voglio considerare la meraviglia giusto fisica. Noi faremo un discorso fisico stasera e anche un discorso spirituale. E voglio considerare per primo stasera una meraviglia fisica che è successo qui con Maria, cioè la gravidanza. Versetto 31 spiega come questo angelo Gabriele viene a Maria e gli spiega che sarebbe incinta Poi gli spiega più tardi che sarebbe stato il Messia, non usa qui le parole il Messia, la parola Messia, però Maria sa dal linguaggio che usa l'angelo che è il Messia, l'aspettato salvatore del mondo che si sarebbe trovato nel suo grembo. Ma prima voglio considerare la meraviglia della gravidanza, che quando io penso alla gravidanza c'è una parola in particolare fra tante parole che mi viene in mente, e quella parola è cambio. Io ricordo la prima volta che la mia moglie si è trovata incinta con nostro primo figlio, ricordo di aver pensato: ma ora cambierà tutto. Poi è stata incinta diverse volte dalla prima volta, è incinta ora col decimo, e ogni volta che la mia moglie si trova incinta, e ogni volta che una donna si trova incinta, è una meraviglia che cambia tante cose nella vita di quella donna, e non solo nella vita di quella donna, cambia anche la vita del marito, del padre di quel bambino. E ogni volta che abbiamo scoperto che la mia moglie era incinta, ogni volta è stato un cambio ancora nella nostra vita, ed è cambiato tante cose. Ogni volta che nasce un nuovo, ogni gravidanza è una nuova meraviglia, e cambiano tante cose nella vita. È un'esperienza comune nel mondo. Ci sono su 8 miliardi di persone nel mondo oggi, vuol dire che ci sono stati negli ultimi 100 anni almeno 8 miliardi di gravidanze, e ogni gravidanza è una meraviglia, è una cosa speciale. Quello che sta succedendo qui, sto parlando di cose fisiche, non di cose spirituali. Quello che sta succedendo qui nella vita di Maria è una meraviglia, e sicuramente Maria sa che la sua vita sarà cambiata. Voglio considerare un attimo, sempre dal punto di vista fisica, le cose che cambiano nella vita di una donna che si trova incinta. E parlo dalla mia esperienza personale, che ho vissuto quasi 90 mesi della mia vita con una donna incinta, quindi qualcosa ne ho capito di quello che succede nella vita di una donna che si trova incinta. E tanti di voi avete avuto questa stessa esperienza e sapete che cambia tutto nella vita di una donna quando si trova incinta. La mia moglie, per esempio, quando è incinta vuole stare con altre donne che sono incinta. La mia moglie è stata incinta, ho già detto, circa 90 mesi nella sua vita. È tanto tempo di essere incinta, e fino a questo ultimo gravidanza che ha avuto lei ha sempre cercato gruppi di altre donne che si trovano incinta per fare amicizie con loro, per chiacchierare con loro. Questo sarebbe il mio telefono, Dave, se lo puoi spegnere e abbassare il volume per favore. La mia moglie vuole stare con altre donne che sono incinta. Infatti ci sono sempre nel comune, ci sono offerto dal comune dei corsi per le donne che sono incinta, per farli capire come sarà, per dargli consigli, per insegnargli cose. Ormai la mia moglie, lei capisce tanto riguardo queste cose, e lei comunque frequenta questi corsi che lei conosce bene. Ogni cosa che l'insegnante insegna, lei sa già quelle cose, ma lei comunque va a frequentare quei corsi. Perché? Perché lei si trova bene insieme ad altre donne che sono incinta. E lei, anche se capisce bene il discorso, anche se per lei è una cosa ripetitiva, lei va molto volentieri a quei corsi, a sentirli. Perché? Perché lei vuole parlare di quelle cose. Il discorso di una donna che si trova incinta rivolge quasi costantemente, quasi sempre, intorno a quella cosa lì. Vuole sempre parlare di quel bimbo che ha al di dentro di sé, perché cambia anche la mente. Una signora che si trova incinta va a letto di notte con questo bimbo in mente, pensa a questo bimbo, si sveglia la mattina pensando non a quello che ha da fare quel giorno, sta pensando a quel bimbo che ha dentro di sé. È una cosa meravigliosa, e è una cosa un po' difficile da spiegare, però È così, io ve lo posso dire, la mia testimonianza riguardo questo fatto che l'ho vissuto è questo, che la mia moglie quando è incinta, anche col decimo, lei va a letto la notte pensando a quel bimbo e si sveglia la mattina pensando a quel bimbo e durante il giorno lei pensa costantemente a quel bimbo e in realtà non può pensare ad altro perché lei ha un altro essere in sé, dentro il suo corpo c'è un altro essere che sta vivendo. Ad un certo punto tutta la sua vita rivolge intorno a questa, a quest'altro essere che lei ha di dentro di sé. Infatti lei manipola la sua vita per far comodo a quell'altro essere che ha di dentro di sé. C'è la mia mamma, per esempio, che ha sempre montato a cavallo, ma quando era incinta con me e con i miei fratelli, lei ha smesso di andare a cavallo perché non voleva fare niente attività nella sua vita che potrebbe fare un danno a quell'altro essere che lei aveva nel suo corpo. Ha cambiato le sue attività. È presente una donna che è abituata di andare ai negozi a cercare i vestiti e entra nel negozio, c'è una parte per gli uomini, una parte per le donne, in fondo c'è una parte per i giovani maschi, un'altra parte per i giovani femmine e poi in fondo c'è un angolo dedicato ai nuovi nati, i vestiti per i piccoli bambini, magari una donna cresce da bambina, da ragazza giovane e non va mai in quella parte del negozio. E come si trova incinta? Dove va nel negozio? Va subito in quella parte a vedere, a toccare, a iniziare ad acquistare vestiti che in passato non ci aveva mai in mente. E non solo quello, inizia a pensare a vestiti per questo bambino, come comprerà cose, inizia a guardare i giocattoli che comprerà per questo bambino piccolo, cose che non ha mai fatto. In tanti anni della sua vita cambia tutto, perché la mente è cambiata, i pensieri sono cambiati, i discorsi cambiano, i luoghi che si frequentano cambiano. Va in altri posti ora, non va più dove andava una volta, ora va in un altro luogo dove trova roba per i bambini piccoli, perché la sua mente è cambiata. Non fa più l'attività che faceva una volta, la gente con cui va in giro cambia. Invece di andare in giro con le vecchie amiche che non sono incinte, cerca nuove amiche che sono incinte e parlano solo di queste cose. Cambia anche il vestito di quella donna, anche lei deve cambiare, non porta più il vestito che portava una volta, deve cambiare per forza perché il suo corpo cambia e il suo corpo non sopporta più i vestiti che metteva una volta e deve cambiare anche il suo modo di vestirsi perché il suo corpo è cambiato a base di questo altro essere che lei ha di dentro di sé. Ci sono delle donne che come scoprono di essere incinta cambia la dieta, certi cibi che mangiavano una volta non li mangiano più perché hanno paura che magari mangiando qualcosa che non è tanto buono per la salute farebbe qualche danno a quel piccolo essere che ha di dentro di sé. Ci sono delle donne che bevono l'alcol, come scoprono di essere incinte smettono di bere l'alcol perché sanno che quell'alcol potrebbe fare un danno a quel piccolo essere che ha di dentro di sé. Ci sono donne che fumano, come scoprono di essere incinta smettono di fumare perché loro sanno che quel fumo magari potrebbe fare un danno a quel piccolo essere che ha di dentro di sé. Se dovessi descrivere quello che succede nella vita di una donna, la parola che mi arriva in mente è cambio. Cambia tutto. La donna cambia. Quando si trova incinta, cambia. La mente cambia. I discorsi, il discorso che fa cambia. Il modo di vivere cambia. I luoghi che si frequenta cambiano. I vestiti che si mettono cambiano. Non c'è un aspetto della vita di quella donna che non si cambia quando si trova di essere incinta. È una meraviglia. E voi già sapete più o meno quello che sto dicendo. È una cosa fisica, l'abbiamo visto succedere. Diversi di voi donne siete state incinta e voi sapete quello. Diversi di voi uomini siete, avete vissuto con donne incinta e voi sapete com'è il grande cambio che succede nella vita di una donna quando si scopre di essere incinta. Allora, vorrei ora girare il discorso un po' verso il spirituale. Per Maria succede ancora un'altra cosa in più con questa gravidanza. Lei non riceve soltanto la notizia che sarebbe stata incinta, ma che sarebbe stata incinta con il Salvatore del mondo, con il Cristo, con il Figlio di Dio. Guardiamo quello che dice l'angelo, versetto 32: egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. E a questo punto, se la vita di Maria non era già cambiata in versetto 31, che lei scopre di essere incinta, quanto più sarebbe cambiato ora che lei capisce che quello che sarebbe di dentro di lei è il Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e lei sa con questo linguaggio che significa che quello che sarebbe in lei sarebbe il Messia. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Perché io non conosco uomo. E l'angelo gli dice cose che potrebbero essere spaventose, cose che sicuramente avrebbe avuto un immenso effetto su di lei, mentalmente e fisicamente. Dice: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Puoi immaginare cosa c'ha Maria nella sua testa sentendo queste parole, che lei rimarrà incinta dallo Spirito Santo di Dio. Pertanto il Santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio. E vediamo qui ora la cosa arriva su un altro livello per Maria. Sapendo di essere incinta già cambia tutto. Tutta la vita cambia quando si sa di essere incinta. Ma ora lei sa che sarà incinta con il Figlio di Dio, con il Cristo, con il Salvatore del mondo. E non ho dubbi che questa porti in lei un immenso emozione di chissà quanta emozione e che emozione avrebbe sentito sapendo che sarebbe stato incinta con il Salvatore del mondo, il Messia. Magari un po' di paura, magari temeva questo fatto, forse ha pensato: ma forse no, questo lavoro non è per me. Forse ha pensato un po' così, non so cosa ha pensato. Forse ha pensato: ma io non sono capace di fare questo lavoro. Non so cosa ha pensato Maria a questo punto, che sapeva che sarebbe rimasta incinta con Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Ma ora voglio considerare per noi stessi che significa vivere con un altro essere in te. E vivere non solo con un altro essere in te, ma vivere cosciente del fatto che quell'essere che è in te è il Figlio di Dio, il Cristo, è Dio. È lo Spirito di Dio. Tu puoi immaginare vivere con Cristo in te? Vivere una vita riconoscente del fatto che tu hai al di dentro di te l'onnipotente creatore di questo mondo? Che effetto avrebbe nella tua vita se tu trovassi di essere, diciamo, per mancanza di un'altra parola, posseduto dal Dio onnipotente, che al di dentro di te abitava Dio, lo Spirito Santo di Dio, che abitava al di dentro di te, Cristo, il Salvatore tuo e il Salvatore del mondo, che effetto dovrebbe avere nella vita di una persona che scopre una notizia del genere? Tanti di voi già sapete che questo è la realtà per un credente, che noi cristiani abbiamo Cristo in noi, proprio come Maria viveva con Cristo in sé, anche noi viviamo con Cristo in noi. E questo fatto dovrebbe avere il suo effetto nella nostra vita. Voglio leggervi diversi versetti dalla Bibbia che spiegano chiaramente questo fatto, che il credente ha Cristo in sé. E vedremo versetti che a volte dicono che abbiamo lo Spirito Santo di Dio in noi, versetti dalla Bibbia che dicono che abbiamo Dio stesso in noi e versetti che dicono che abbiamo Gesù Cristo in noi. Sappiamo che è sempre la stessa cosa. Primo Corinzi, capitolo 3 e versetto 16 dice questo: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Io vorrei che noi stasera rendessimo conto di questo fatto qui, che al momento che noi accettiamo Cristo come il nostro Salvatore, lo Spirito Santo di Dio, Dio se stesso, Gesù Cristo, viene a dimorare in noi. E tu vivi ogni giorno con un altro essere in te. Non vivi più da solo. Tu vivi nella presenza del Dio Onnipotente. E non solo quello, il Dio di questo universo, il creatore di questo universo, dimora in te, vive in te. Se pensi su questo fatto, ti cambierà la vita. Se ci pensi a che significa avere Cristo in te. Secondo Corinzi capitolo 13 e versetto 5 dice: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? Noi abbiamo in noi Gesù Cristo come Maria aveva Gesù Cristo in sé. E come questo fatto ha avuto suo effetto nella vita di Maria, dovrebbe avere il suo effetto anche nelle nostre vite. Galati capitolo 2 versetto 20 dice questo: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. La Bibbia ci insegna chiaramente che Gesù Cristo vive in noi. Galati capitolo 3 e versetto 27 dice: poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti in Cristo. E questo è un po' diverso, perché ora questo versetto dice che noi siamo in Cristo. In realtà la situazione in cui ci troviamo è questo: Cristo è in noi e noi siamo in Cristo, siamo uniti, siamo uno. E vedremo anche altri versetti che spiegano questo fatto. Primo Giovanni capitolo 4 versetto 15 e 16 dice questo: chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. E vediamo qui altre parole che indicano che Dio vive in noi e noi viviamo in Dio, siamo uniti, siamo uno. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Vi voglio ripetere questo fatto, che al momento che tu hai accettato Cristo come il tuo Salvatore, Dio è venuto a dimorare in te e tu vivi ogni volta che tu ti sdraigli per letto a dormire. Tu hai Dio in te, e quando ti svegli la mattina tu hai Dio in te, Gesù Cristo in te. E come vai avanti nella tua giornata, al lavoro o fare quello che tu hai da fare, Gesù Cristo è in te. La domanda per noi stasera è questo: che effetto dovrebbe avere questo nelle nostre vite? Quando uno vive cosciente del fatto che c'è un altro essere al di dentro di sé, questo dovrebbe avere un immenso effetto nella sua vita, come ce l'ha nella vita di una donna che si scopre di essere incinta. Ora leggiamo Colossesi capitolo 1, ci vado lì, la Bibbia. Colossesi capitolo 1, leggo versetto 26 e 27, che dice: il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili. Abbiamo già visto la parola mistero 3 volte. C'è un gran mistero che è stato nella teologia, certe cose che non si capiva. È una cosa che anche oggi non si capisce perfettamente, ma questo grande mistero è questo: che è Cristo in voi, speranza di gloria. Il grande mistero della teologia è del modo in cui Dio adopera nel mondo, è il grande mistero in cui Dio ha salvato il mondo da il peccato, è compreso in questo fatto: Cristo vive in noi. Il grande mistero: Cristo in voi, speranza di gloria. Questo dovrebbe avere un grande effetto nelle nostre vite. Io spero che, avendo considerato i cambi fisici che succedono nella vita di una donna quando si scopre di essere incinta, che le vostre menti hanno già iniziato a pensare un po' come dovrebbe cambiare anche la vita di un credente quando si scopre che ha Cristo in sé. Questo dovrebbe cambiare tutto per noi. Noi dovremmo a quel punto desiderare essere con altre persone che si trovano con Gesù Cristo in loro. E magari persone che non hanno avuto questa esperienza di avere Gesù Cristo in sé ci guardano e dicono: ma non capisco come mai loro vogliono sempre stare insieme, fare gli stessi discorsi, a parlare soltanto di questo fatto che hanno Gesù Cristo in loro, è tanto tempo che è stato credente e comunque vuole sempre andare in chiesa, vuole stare con altri credenti, vuole sempre parlare di Gesù Cristo, come mai? È normale. Quando tu hai un altro essere in te, questo ti cambia la vita. Un credente che ha Cristo in sé dovrebbe andare a letto la notte pensando a quell'essere che ha in sé. E quando si sveglia la mattina dovrebbe avere in mente già di natura quell'altro essere che ha in sé. E quando inizia a parlare con la gente che ha intorno, discorsi riguardo Gesù Cristo dovrebbero uscire naturalmente, perché non può fare altro che parlare di quell'essere che ha in sé. E se va a cercare altre persone che hanno avuto la stessa esperienza di trovare Cristo e vivere nella presenza di Cristo, perché Cristo dimora in lui, e se va a cercare altre gente del genere, sarebbe normale. E se va a chiacchierare anche a persone che non hanno avuto questa esperienza, sai che la mia moglie dice a me ogni tanto, quando è incinta, mi dice: io vorrei che tu potessi avere questa esperienza che sto affrontando io. Io penso: no, va bene, io sono a posto. Però lei è così presa da questo fatto che ha un altro essere in sé che sta vivendo, sta crescendo, che sta cambiando la sua vita in ogni modo immaginabile. Lei vorrebbe che anche io potessi avere questa stessa esperienza, perché è una cosa meravigliosa. Sai che uno che vive nella presenza, cosciente della presenza di Cristo in sé, va alle altre persone e naturalmente esce dalla bocca: guardi, io vorrei che tu potessi avere questa stessa esperienza che io ho avuto, di avere Cristo in me. Perché? Perché è normale, è naturale che qualcuno facesse così. Leggiamo ora, perché io voglio considerare, ho già domandato un paio di volte, che dovrebbe cambiare, che effetto dovrebbe avere questo fatto nelle nostre vite. Andiamo nella Bibbia, al libro di Romani, capitolo 8, inizio con versetto 1. Leggiamo fino a versetto 14, avendo questa domanda in mente, mentre leggiamo queste parole, che dovrebbe cambiare nella mia vita se io vivo cosciente della presenza di Cristo in me? Cioè, in me c'è un altro essere vivente, e non solo un altro essere vivente, ma io ho di dentro, dentro di me, lo Santo Spirito di Dio, Dio se stesso, il Salvatore del mondo dimora in me. Che effetto dovrebbe avere questo nella mia vita? Leggiamo Romani capitolo 8, versetto 1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E già il primo versetto parla di cambio di vita, persone che una volta camminavano secondo la carne e ora camminano secondo cosa? Lo Spirito Santo di Dio che vive, dimora in loro. Un altro modo di vivere, un altro modo di pensare, un altro modo di parlare, è un altro modo di affrontare la vita, non più secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza, a motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Infatti la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo Spirito è vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, e qui c'è la sfida. È vero che abbiamo Cristo in noi? È vero che Cristo dimora in noi? Allora, se Cristo è in voi, certo il corpo è morto. Cioè l'effetto di Cristo in me dovrebbe essere questo. Io vivo morto alla mia carne. Non vivo più la vita che vivevo una volta. Vivo ora un'altra vita. Questo corpo è morto, non penso più a quello che pensavo una volta, non mangio più quello che mangiavo una volta, non bevo più quello che bevevo una volta, non faccio più quello che facevo una volta. È cambiato tutto, perché quel vecchio corpo è morto. Perché? Perché Cristo è in me. È un'altra vita in me. Non ho più la vita che avevo una volta. È cambiato quello. Quello non esiste più. Perché? Perché Cristo è in me ora. Se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Perciò, fratelli, Noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne. Ecco il cambio che dovrebbe succedere nella mia vita. Non dovrei vivere secondo la mia carne, perché Cristo vive in me. Lo Spirito Santo di Dio, che ha fatto risuscitare Gesù Cristo dalla morte, quello vive in me. E l'effetto che dovrebbe avere in me è questo, che io non vivo più secondo la mia carne, ma vivo secondo lo Spirito. Perché se vivete secondo la carne, voi morirete, ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Il cambio che dovrebbe succedere nella mia vita a base del fatto che Cristo dimora in me e lo Spirito Santo di Dio abita in me è questo, che io non faccio più la mia volontà. Non vivo più secondo la mia carne, vivo secondo lo Spirito. È una vita diversa, è un'altra vita, infatti non è una vita che questo mondo considererebbe nemmeno vita, perché il mio corpo che è di questo mondo è morto. Il mondo dovrebbe guardare a me e la mia vita dedicata a quell'altro essere che ho in me e dire: ma lui non pensa ad altro che quello. Come noi guardiamo una donna che è incinta e diciamo: ma lei non pensa ad altro che quello. Lei pensa e parla solo di quello e frequenta solo gente che sono incinta anche loro e fa amicizia soltanto con loro. Perché? Perché lei quella vecchia vita non ce l'ha più e non può mai più averla, perché lei ha un altro essere che dimora in lei. E nel medesimo modo noi ora in Cristo abbiamo un altro essere che dimora in noi e la nostra vita non può più essere uguale come era una volta. Deve per forza cambiare, deve essere diverso. Andiamo ora a 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 19 e versetto 20. La Bibbia dice: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Io non appartengo a me. Perché? Perché l'Eterno vive in me. Questo corpo è il tempio di Dio, non è mio corpo, non sono io che sono proprietario di questo corpo, un altro possiede questo corpo. Questo corpo è la dimora di un altro essere, dell'onnipotente Dio creatore di questo mondo che vive in me e io non appartengo a me stesso. Il cambio che dovrebbe succedere in me a base di questo si trova in versetto 20: infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Che obbligo ho io verso quell'altro essere che vive in me? Di vivere una vita che dà gloria a Lui. Se Dio dimora in me, se questo corpo è il tempio dell'onnipotente Dio, io allora ho un obbligo di usare questo corpo per dare gloria a Lui. Glorificate dunque Dio nei vostri corpi. Andiamo, l'ultimo passo, 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Questo corpo è il tempio di Dio, poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene. Questo vuol dire separare dal mondo, venire fuori dal mondo. Che dovrebbe cambiare nella mia vita quando il Dio vivente viene a dimorare in me e fare il mio corpo diventare il suo tempio, io dovrei uscire dal mondo e non avere niente da fare con il mondo. Non penso come pensa il mondo, non parlo come parla il mondo, non vivo come vive il mondo. Perché? Perché il mio corpo appartiene a Dio. Dio dimora in me. E guarda questo. E non toccate nulla di mondo, ed io vi accoglierò, e sarò un padre per voi, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Leggiamo anche capitolo 7, versetto 1. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. A base di quale promessa? Che Dio dimorerà in noi. Se Dio dimora in me, io dovrei purificarmi da ogni contaminazione di carne e di spirito per compiere la mia santificazione nel timore di Dio. Abbiamo presente il fatto che Dio dimora in noi? Gesù Cristo vive in noi? L'angelo Gabriele scende a Maria e dice: Maria, la tua vita sta per cambiare. Tu avrai il Cristo che dimora in te. Tu avrai il Dio onnipotente in te che cresce e vivrà. Sicuramente questo ha avuto un effetto immenso nella vita di Maria. Ma tu hai la stessa cosa. Anche tu hai il Messia in te. Tu hai il Salvatore del mondo in te se hai accettato Cristo come tuo Salvatore. Dio dimora in te. Lo Spirito Santo di Dio dimora in te. Che effetto dovrebbe avere questo nella tua vita e nella mia vita? Dovremmo purificarci dal peccato, separarci dal mondo, morire a questa carne per vivere un'altra vita, perché non possiamo vivere una vita che potrebbe danneggiare Dio che vive in noi. Non vogliamo vivere una vita che fa danni a Dio. Perciò dobbiamo vivere delle vite sante, pure, sempre cosciente del fatto che Cristo vive in noi. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio.